Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebrare la memoria e il ricordo di Padre Marella colpisce soprattutto per quanti di noi lo ricordano. Io ricordo nel ginnasio, nel liceo, quando s'andava in cattedrale, lo trovavamo lì a chiedere l'elemosina. Non ci dicevano nulla in realtà di lui, sapevamo niente su tutta la sua vicenda, se non che era stato un professore che aveva abbandonato l'insegnamento per servire i poveri. È stato, come sappiamo, anche precedentemente sospeso a Divinis, anzi all'inizio anche scomunicato, poi sospeso a Divinis per 16 anni, quando poi ha ripreso qui a Bologna con il cardinale Nazali Rocca a celebrare la messa. Ecco, lo ricordiamo per la nostra Chiesa.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti dall'1 all'8. Ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Parola di Dio.
Alcuni punti dovrebbero essere confermati o chiariti, restano tuttavia espressioni che non è facile interpretare anche nel brano di oggi così importante. E io osserverei per la traduzione: una prima cosa riguarda il versetto 3, Dio mandò il suo Figlio, avendo mandato il suo Figlio in una carne, nella somiglianza di una carne, nella carne del peccato o di peccato. Poi aggiunge Paolo un'espressione che per iamartias, che viene anche a volte interpretata come una espressione tecnica, in ebraico hattat, in sostanza chi sostiene questo non traduce riguardo al per occuparsi del peccato riguardo al peccato, ma traduce come offerta per il peccato, facendo riferimento a uno dei sacrifici, dei tipi di sacrifici previsti. C'è il sacrificio per il peccato, come sappiamo, e in ebraico si dice hattat, cioè con un'espressione che effettivamente vuol dire peccato, ma si intende naturalmente il sacrificio per il peccato. Questo è solo un'osservazione, non è detto che sia sbagliata la traduzione, ma c'è questa possibilità. Invece il dubbio più forte è il versetto 8, che viene interpretato dalla traduzione, ho sentito adesso, coloro che si lasciano dominare dalla carne, una cosa simile, no? E qui interpreta già, io non sono affatto sicuro che qui Paolo parli del camminare, della volontà, di cui naturalmente, che ha accennato indubbiamente quando parla noi che camminiamo, non secondo la carne, ma non viene sviluppata, secondo me, almeno in questi versetti, dove invece Paolo stabilisce, io credo, il cambiamento di natura, diciamo così, che avviene con quello che Dio ha fatto attraverso Gesù, per chi è in Cristo. Quindi il testo di per sé dice coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio. Coloro che sono nella carne, troverei una conferma che intende questo, coloro che sono ancora in questa situazione non possono piacere a Dio, il versetto 9 successivo, ma voi non siete nella carne, che richiama ancora il versetto 5 del capitolo 7. Quando eravamo nella carne, cioè nella situazione precedente alla venuta di Cristo, all'opera di Dio in Cristo, ho l'impressione che Paolo, insomma, parli degli eventi oggettivi, ecco, del cambiamento intervenuto, di cui godono naturalmente quelli che sono in Cristo per ora, ma è un intervento di Dio che riguarda un cambiamento della natura dell'uomo o della sua condizione. Ecco, ho tenuto anche troppo lungo, solo per segnalare questo, vediamo quello che possiamo notare in questi versetti.
Io dico due cose molto semplici, questo impossibile è possibile, queste parole. Allora mi ha richiamato la incarnazione di Gesù, quando Dio dice alla Vergine, niente, è impossibile a Dio. E l'altro parallelo che mi è venuto in mente è Filippesi 2, quando appunto dice Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce, e poi assumendo la condizione di servo. Questa è l'incarnazione, quindi è molto... Ma mi ho ricordato soltanto, mi sono venuti in mente questi due paralleli.
Dunque, il versetto 3, la liberazione della legge, del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, rese impotente a causa della carne, Dio l'ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne affine o simile a quella del peccato, a motivo del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne. Questa assunzione della carne nostra acquista qui una dimensione massimamente salvifica, perché avendo, non so, mi viene a dire, ha assunto totalmente la nostra carne a motivo del peccato, per cui questo atto di per sé è un atto di redenzione. E c'è un detto che spero di pronunciare bene, ma è meglio che lo dica in italiano, di Tertulliano: la carne è il cardine della salvezza.
Mi sembrano importantissimi i versetti 3 e 4. Dice: ciò che era impossibile alla legge rese impotente a causa della carne. La legge era buona, ma era resa impotente a causa della carne, e Dio lo ha reso possibile tutto questo, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne, e poi perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo, eccetera. Allora è molto bella questa cosa, perché la legge è buona e la legge aveva ma era resa impotente a causa della carne. Dopo la giustificazione attraverso il Figlio, la giustizia della legge si può compiere, la giustizia della legge può esprimersi, può brillare in coloro che camminano non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Allora mi sembra davvero molto conseguente tutto, non c'è contraddizione, è veramente bello.
Io noto anzitutto l'espressione del versetto 1, 8-1, dove si parla di condanna, che fa riferimento al giudizio. Non bisogna perdere di vista, io penso, il capitolo primo, versetto 18, dice Paolo, infatti l'ira di Dio sta per rivelarsi dal cielo su ogni ingiustizia. Cioè, è imminente il giudizio di Dio. E quindi il rapporto di fatti è in rapporto con ciò che precede nel capitolo primo, cioè che l'evento di cui si parla, il contenuto del Vangelo, è una salvezza dal giudizio che comincia con un'assoluzione che Paolo chiama giustificazione, come abbiamo visto, o anche con un altro termine, al capitolo quinto, che aveva già usato nella seconda Corinzi, riconciliazione. Ecco, Dio ci ha perdonato e ci ha riconciliati, quindi mi sembra che il riferimento al giudizio, ecco, non c'è più nessuna condanna. La seconda osservazione che farei è la difficoltà, è anche una difficoltà non piccola. Nel versetto 3 il soggetto è Dio di tutta l'operazione. Dio, avendo mandato il suo figlio, ha condannato il peccato, sempre con la P maiuscola, il peccato che domina l'umanità. Questa forza, questo male cosmico che domina, l'ha condannato nella carne. C'è da chiedersi in quale carne, che è la carne dell'umanità, ma l'ha condannato nella carne di Gesù, probabilmente intende. Però la carne di Gesù è una carne simile alla nostra carne di peccato, una carne mortale. Anche Gesù era carne mortale, e quindi c'è una comunanza molto stretta, indubbiamente, ma può darsi che intenda direttamente nella carne di Gesù. Ma in ogni caso notavo questa differenza. Nel versetto 3 il soggetto è Dio, nel versetto 2 è abbastanza singolare, il soggetto è la legge, è la Torah. È molto singolare, perché deve usare ancora questa espressione? La Torah, cioè la legge dello Spirito, che andrebbe scritto, io credo, in questo caso con la S maiuscola, ovviamente, la legge dello Spirito della vita, o che dà la vita. Però è sempre la legge, ti liberò, dice, dalla legge del peccato e della morte. Anche le traduzioni, come si vede, sono in difficoltà, devono interpretare. Scrivono la prima legge con la L maiuscola, quindi la Torah, la legge, però la chiama legge, perché dovrebbe chiamarla ancora la legge? Fa pensare, per esempio, alle promesse contenute nella Torah, nei profeti, cioè le promesse dello Spirito. Ecco, non so, è interessante molto questo. E quando invece spesso nelle traduzioni si parla della legge del peccato, si scrive in minuscolo. Ecco. Comunque la presenza della legge di Dio anche qui, non solo nel versetto 4, è molto, molto presente, affinché le opere giuste, il dikeuma, le opere giuste richieste dalla legge, cioè i comandamenti di Dio, si venissero compiuti in noi che camminiamo secondo lo Spirito, non secondo la carne. Come vediamo, la contrapposizione non è fra la legge e lo Spirito, ma è fra la carne e lo Spirito. Nel versetto 7 addirittura si può dedurre facilmente che noi possiamo adesso, dobbiamo, sottometterci alla Torah, alla legge. La carne non è in grado di sottomettersi alla legge di Dio, dice. E anche da questa espressione si vede l'importanza della legge, dei comandamenti di Dio, perché Paolo è interessato molto a questo, ma anche l'aspetto per cui anche il versetto 7, direi, continua il ragionamento del cambiamento di natura, io lo chiamo così, lo possiamo chiamare così, però, o di cambiamento di condizione dell'uomo o della sua natura, che coloro che sono in Cristo, in coloro che sono in Cristo questo cambiamento è già cominciato, diciamo, ecco perché poi andrebbe precisato, ma è già iniziato, c'è già un inizio dell'uomo nuovo, con altri termini, l'uomo vecchio è stato crocifisso, ecco, attraverso il battesimo veniamo uniti alla morte di Cristo, quindi l'uomo vecchio. Quindi Paolo è convinto, e questo mi pare sempre in questi capitoli il fondo della sua convinzione, ecco, per quel che io posso capire, anche se non è così semplice, puoi stabilire le proporzioni, però un vero cambiamento, Paolo, ecco, anche se poi è vero, successivamente insisterà sul fatto che bisogna camminare, però. Appena si parla di camminare, lo accenna già qui al versetto 4, anche se non lo sviluppa, secondo me, qui, in noi che camminiamo secondo lo Spirito, perché uno può anche, avendo ricevuto, ecco, essere in Cristo, può anche tornare indietro. Paolo lo dirà, può camminare secondo la carne, se camminate secondo la carne morirete, dice Paolo, non dice che questa condizione è tale per cui qualunque cosa uno faccia è indifferente alla sorte finale davanti al giudizio, assolutamente no. Però certamente qui io credo che insista in questi versetti 5, 6, 7, 8 sull'oggettività di questo dono, di questo cambiamento della condizione di chi è in Cristo.
Raccogliamo le nostre intenzioni della nostra comunità, della Chiesa, del mondo intero, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo perché ogni cristiano prenda sempre più coscienza del grande dono ricevuto nel battesimo, della nuova vita che gli consente di osservare la legge di Dio e soprattutto di amarlo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità, per gli uomini che sono più lontani dal disegno di Dio, per quelli che sono nel peccato, nelle tenebre, perché il Signore illumini il loro cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare oggi per intercessione di Padre Marella, per la nostra Chiesa di Bologna, per il nostro Vescovo, per tutti i presbiteri, e perché sia continuamente confermato questo dono di accoglienza dei poveri, dei sofferenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace, per tutti i paesi e i popoli in guerra, per le vittime della violenza. Preghiamo sempre, in particolare, per l'Ucraina, la Russia, e ancora per Gaza, per la situazione così drammatica, per tutti coloro che sono nella disperazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta la nostra famiglia, per la celebrazione e l'incontro di domani, nel ricordo e nel desiderio anche di essere sempre più fedeli alla nostra regola. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per gli adolescenti, per i giovani. Preghiamo per quel giovane ucciso ieri a Bologna, per il suo uccisore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi la Chiesa fa memoria anche di Sant'Umberto. Ricordiamo quindi il nostro Umberto e facciamo memoria anche di Mosè che 35 anni fa è morto. Mosè, a cui Don Umberto era molto legato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Patrizia ha ricordato il ragazzo morto l'altro giorno. Questo ragazzo è figlio di una nostra amica. Prego quindi anche per la mamma, per il suo dolore inconsolabile. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per i nostri fratelli e sorelle in Medio Oriente, soprattutto in Cisgiordania. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere, avvalorate dall'intercessione dei santi, Padre Marella, nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.